Tre anni fa ho fatto una puntata con un elenco delle cose da portarsi in vacanza per non avere difficoltà dal lato tecnologico, che poi finisce per una batteria scarica o un furto, ci si rovina una bella giornata o tutta la vacanza. In tre anni le cose sono cambiate, ripropongo il kit ma aggiornato con i tempi che evolvono, magari di spunto per fare il vostro zaino prima di partire. Quest'anno l'ho pianificata presto, spero prima delle vostre vacanze, in modo che possiate organizzarvi. Come tutte le puntate con una lista di oggetti, potete comprarli tramite i link sponsorizzati o potete prendere spunto per comprarli dove volete voi. Se li comprate con i link sponsorizzati, a me arriva una piccola percentuale e vi ringrazio. Questa puntata è stata realizzata grazie alle indispensabili donazioni di generosi ascoltatori, gli abbonati Lorenzo, Giorgio, Edoardo, Giorgio e Ivan e la donazione spot di Giovanni. Per sapere come far parte di questo elenco vi rimando al capitolo un po' più in là nella puntata. Vi ricordo che se fate la donazione per chiedere i gadget, nella busta trovate un dado con un numero di facce e colori rigorosamente casuali, stampato in 3D, tutto da montare. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Prima di iniziare vi ricordo che potete contattarmi in mille modi. Su Blue Sky sono francesco.iltucci.com, su Mastodon sono cesco78 sull'istanza mastodon.social o pillole di bit sull'istanza achiderm.io oppure via mail alla casella pdb@tucci.boo. Trovate tutti i link comodi sull'app dalla quale state ascoltando la puntata o sul sito. Rispondo sempre. Il metodo migliore però è il gruppo attivo durante tutta la settimana, dove si parla delle puntate e di tecnologia in generale. Visto che da oggi cambiano un po' di cose, il link lo trovate a fine puntata. Da anni ormai ho un kit pronto e finito di cavetteria e accessori, lo tengo aggiornato ogni volta che cambio qualche dispositivo e so che quando lo prendo ho tutto con me senza andare a cercare tutti i cavetti in giro per casa, che tanto poi lo so che me ne scordo qualcuno. La ricarica dei dispositivi che ci portiamo in vacanza è importante, per questo è la prima cosa di cui parlo. Il primo oggetto di questa lista è un sacchettino portacavi con qualche taschina interna dove potete mettere tutti i vostri cavetti, adattatori e caricabatterie. Lo tenete lì, quando partite, che sia un fine settimana, una trasferta, le vacanze lunghe, lo prendete e siete sicuri che c'è tutto e che potete caricare tutto quello che vi serve. Per tenerli ordinati c'è un solo modo, usare delle fascette di velcro, se no si annodano e non ne venite più fuori. Potete comprare un rotolone di velcro e tagliare secondo necessità, ma io preferisco quelli già tagliati con l'asola. Li arrotolate, fissate un lato sul cavo, così quando lo slegate la fascetta non vaga per la stanza e non la perdete. Vi ho parlato di cavi e cavetti in almeno una decina di altre puntate, forse anche di più. Ormai a tendere avrete tutti i dispositivi che si caricano con l'onnipresente USB-C da ambo i lati. La cosa comoda è che non è più necessario avere mille cavetti diversi, basta prendere un po' tutti uguali, tranne i dispositivi con i caricatori particolari tipo gli smartwatch. Mi raccomando, con i cavetti USB-C guardate bene la potenza. Contate di avere un cavo per ogni dispositivo che avete appresso, più due di scorta. Uno o due cavetti prendeteli lunghi 2 metri che vi tornano comodi se dovete usare il telefono a letto la sera e il caricatore è un po' lontano. Se avete dispositivi energivori, mi raccomando, come detto prima, controllate che il cavo regga la potenza che vi serve. Io consiglio di avere comunque un cavo multistandard da avere nel kit e uno piccolo, sempre multistandard, da tenere nel portachiavi. Li fa Rolling Square. Adesso vi serve un alimentatore Power Delivery. Il mio consiglio è prendere al massimo un 50 watt con 4 porte, così che non sia troppo grande. Il PC portatile lo caricate con un alimentatore dedicato. Ne ho provati un po' di tutte le marche e con Anker, Baseus e Ugreen andate tranquilli. Vi lascio nelle note un link per marca. Cercatene uno che possa caricare tutti i dispositivi importanti in un colpo solo. Anker è uscita con un caricabatterie da meno di 70 grammi per 65 watt di potenza, perfetto da tenere nel marsupio e da portarsi in giro. Vi lascio il link di tutto, non vi preoccupate. Negli alberghi, ma anche nelle case, manca il punto luce notturno, quello che vi serve di notte per orientarvi quando vi svegliate e siete in un posto sconosciuto. Io lo preferisco a tenere accesa la luce del comodino che illumina tutta la stanza. Esistono dei punti luce perfetti per far entrarle nelle porte USB, sia di tipo A, quelle vecchie, che di tipo C, quelle nuove. Potete attaccarle a una porta libera del vostro caricatore multiporta o a uno dedicato di quelli che non avete buttato via o in una delle porte USB a muro che si trovano negli alberghi più moderni, quelli dove tutti vi dicono di non fidarvi a mettere il telefono. Fanno una luce discreta, non illuminano a giorno tutta la stanza e se vi svegliate di notte sapete dove siete. Passiamo alle batterie, un lungo discorso. Abbiamo 1000 dispositivi che funzionano a batteria. Per caricare le batterie ci sono i battery pack. Qui la regola è facile. Se sono capienti caricano più cose ma pesano di più. Se sono più potenti caricano le cose più in fretta o si ricaricano loro più in fretta. Quali scegliere? Dovete decidere voi in base al peso che volete portarvi appresso e a quanta scorta di energia volete avere. Io viaggio con uno grande, ma molto grande, nello zaino e uno piccolo e versatile nel marsupio. Attenzione ai voli aerei. I battery pack non si possono mettere in stiva. Si può portarli in cabina, ma non oltre una certa capacità e alcune compagnie aeree vietano di usarli in volo. Informatevi prima. Se avete dispositivi con le batterie sostituibili, come ad esempio le macchine fotografiche o le action cam, è buona regola avere almeno due batterie appresso. Se una si scarica a metà giornata, ecco che c'è la seconda pronta. Se pianificate di andare in posti molto freddi, meglio tre batterie. Ricordatevi al mattino, prima di partire, che siano tutte cariche. Per caricare tutta questa roba serve una centrale nucleare e soprattutto se siete all'estero servono molte prese. Ma ovunque voi andiate non ce ne saranno mai abbastanza. Io ho risolto in un modo semplice e un po' voluminoso. Mi porto solo un adattatore di prese internazionali e a questo attacco una ciabatta. Alla ciabatta collego tutti i caricatori che mi servono. Per sapere quanto deve essere grande questa ciabatta dovete fare voi il conto di quante cose dovete mettere in carica. Fate attenzione che è un oggetto pesante e voluminoso, in valigia incide non poco, soprattutto se dovete volare. Chiudo l'argomento energetico con una cosa importante: se andate all'estero dovete verificare la tensione a cui opera la rete di alimentazione del posto. Ad esempio gli Stati Uniti non hanno 220 volt ma 110. Questa cosa incide su tutti quei dispositivi che funzionano solo a 220-230 volt, non a 110-250. Controllate bene cosa vi state portando per evitare problemi una volta sul posto, soprattutto se sono dispositivi vecchi. Gli adattatori di presa elettrica adattano solo la forma e non la tensione. Visto che la puntata sta andando lunga, una piccola pausa, poi continuiamo. Questo podcast vive perché io lo produco, lo registro e lo pubblico settimana dopo settimana, o quasi. Ma continuo ad andare avanti perché la soddisfazione di vedere le notifiche delle donazioni mi spinge a fare sempre nuove puntate, come ringraziamento e impegno nei vostri confronti. Se esce ogni settimana è grazie a voi. Se donate, compilate il form, vi spedisco anche i gadget, così siamo tutti contenti. Potete farlo con Satispay, SumUp o PayPal. Potete partecipare anche usando i link sponsorizzati di Amazon o acquistare la connettività o uno degli altri servizi di eWeb che sponsorizzo con molto piacere da molto tempo. Un gestore di connettività come loro in giro non c'è. Oltre alla connettività per casa FTTH o FTTC, hanno SIM, posano fibra dedicata per le aziende, fanno servizio VoIP, hanno un supporto spaziale e tutti i loro dipendenti sono assunti a tempo indeterminato. Provateli, non tornerete più indietro. E se avete bisogno di un servizio di hosting, andate da ThirdEye, che ospita da anni il sito di questo podcast e anche qui il livello è altissimo. I contatti sono tutti sul sito. Torniamo un attimo all'argomento illuminazione. Avere un punto luce che illumini può sempre fare comodo ovunque voi stiate andando. La torcia del telefono può fare al caso vostro, ma non è comoda da tenere in mano e a volte potrebbe rubarvi energia che potrebbe servirvi per altri scopi. Io mi porto appresso sempre una torcia e non dico sempre, ma ogni tanto mi è tornata davvero utile. La prima torcia che vi consiglio è piccola, si carica con la USB, è tenuta nel portachiavi e pronta subito quando serve, costa circa 40 euro, ma se tenete d'occhio le offerte di Amazon spesso arriva anche alla metà. La seconda è più grande ma è decisamente versatile, cambia forma e tipo di luce, si può usare in molti modi diversi ed è di Hotò. Cambiamo argomento e passiamo al passaporto. Innanzitutto, se lo dovete rifare per quest'estate, buona fortuna. Per portarlo in giro è bene avere una custodia che lo preservi da attacchi esterni come agenti atmosferici e sgualciture. L'anno scorso ho preso una custodia di Spigen, che è quella che uso anche per tutti i miei telefoni, che è davvero comoda e protettiva, ve la consiglio moltissimo. Andando in giro avrete mille cose da tenere sotto controllo come le valigie, le chiavi, il portafogli e chissà quante altre. A volte sapere dove sono può tornare molto utile, come ad esempio quando vi perdono la valigia o quando vi spostano l'auto al parcheggio dell'aeroporto e poi non la trovano più. È successo anche questo, per fortuna non a me. Se avete iPhone, gli AirTag originali o compatibili vi salvano. Attenzione che alcune compagnie aeree li hanno vietati nel bagaglio in stiva, forse per coda di paglia. Avere accesso a internet all'estero è comodo per un sacco di motivi. Se volete fare digital detox potete farlo, ma non imponetelo agli altri. In Europa c'è roaming, informatevi di quanti giga avete a disposizione quando scatta il giorno del mese, quando fanno reset. Nel Regno Unito alcuni gestori hanno ancora il roaming attivo, altri no e fanno pagare ogni singolo bit. Fino a qualche anno fa l'alternativa era comprare una sim del posto, metterla in una saponetta 3G e da questa condividere la connettività. Io l'ho fatto in mezzo mondo circa. Da qualche anno ci sono i servizi di eSIM internazionali. Scegliete il paese, la quantità di dati, installate la eSIM nel telefono, ovviamente deve essere un telefono compatibile, ed ecco che siete connessi ovunque voi siate. Vi lascio il link di un sito che raggruppa molti servizi. Io ho usato ultimamente HolaFly, che ha i piani che si pagano per giornate senza limite di traffico o quasi. Attenzione che non tutti permettono la condivisione della connessione con altri dispositivi. Già che parliamo di connettività, serve avere con voi una VPN? In molti paesi non troppo democratici l'uso delle VPN è sanzionato, non è una cosa saggia usarle. L'utilizzo di eSIM, che hanno solitamente ragioni sociali a Hong Kong, fanno già uscire da lì il traffico, bypassando di fatto alcuni blocchi che ci sono in alcuni paesi. Tutto il traffico che fate è HTTPS, se qualcuno si mette in mezzo ve ne accorgete, in teoria nessuno può spiarvi. Se vedete un errore di certificato, allora c'è un problema e non si risolve con una VPN, ma non usando internet in quel paese o andando via. L'unica VPN che vi potrebbe servire è quella per collegarvi a casa vostra per vedere come va. L'unico scopo reale di avere una VPN è quello di voler vedere qualcosa sui servizi di streaming disponibile solo in Italia o accedere a qualche sito istituzionale italiano bloccato da IP esteri. Se non erro, Rai fa proprio così. Se avete comprato il router giallo, sapete che per condividere la wifi di un hotel in modo semplice è il dispositivo perfetto e anche la VPN dentro. Parliamo di foto e video. Ormai esistono migliaia di dispositivi per riprendere quello che succede in vacanza, talmente tanti che è difficile scegliere cosa portare e poi è un lungo lavoro mettere a posto tutte le riprese e le foto fatte. Sugli apparecchi ci vorrebbe una puntata a parte per disquisire se il telefono basta, se serve una mirrorless full frame con un 400 mm, quale sistema è meglio per fare i video. Ognuno, in base alle passioni, al peso e alle disponibilità, farà le sue scelte. Vi consiglio due dispositivi e una modalità di gestire le foto, così si limita un po'. Uno dei video più interessanti dei posti che si visitano, che sia natura o città, è la composizione di molte foto scattate a tempo ravvicinato e poi montate come se fossero un video accelerato. A seconda di come si usa questo espediente, si chiama timelapse o hyperlapse. Se durante questi scatti la camera si muove lentamente da un punto a un altro, sono ancora più belli. Per farli c'è un modo solo: avere un gimbal. O lo si prende integrato con anche la fotocamera all'interno, spendendo una cifra considerevole, o si prende un manico con tre assi motorizzati al quale si aggancia il telefono. Si spende molto meno e il risultato alla fine è praticamente lo stesso, solo che vi impegna il telefono per tutto quel tempo lì. Per me è stato il cambiamento maggiore nelle riprese fatte in vacanza. Mi metto lì con un cavalletto e mentre mi rilasso lui fa il video. Il risultato è spettacolare. Poi fa anche video stabilizzati fantastici, ma quelli vengono dopo. Trovate i due prodotti ovviamente nelle note. Come gestire le foto ve l'ho già detto qualche puntata fa, ma mi ripeto in breve. Abbiate due supporti di memorizzazione per ogni dispositivo che portate con voi. Portatevi un PC portatile, la sera, tutte le sere, scaricate quello che avete immortalato usando il PC portatile su un disco esterno, meglio se è stato solido. Se avete tempo fate già anche pulizia delle riprese certamente brutte. Se avete banda salvate già le foto su un servizio cloud, perché in vacanza siete turisti e siete più soggetti a furti. Se vi portano via la macchina fotografica, con fatica si ricompra. Le foto fatte sono perse per sempre. Anche se a 3 giorni dalla fine della vacanza l'SD dentro la macchina foto si rompe, ovviamente. Chiudiamo, che altrimenti qui arriviamo al record delle puntate con le ultime cose. Per portare le cose in modo che siano al sicuro e non alla portata di mani leste negli zaini, vi consiglio di andare a farvi un giro nella sezione sling bag, nuovo modo di chiamare i marsupi di alpaca. Ci sono forme e dimensioni per ogni gusto e la fattura è davvero buona. Io distruggo un marsupio all'anno e quello che ho preso un anno fa è ancora come nuovo. In più lo sgancio magnetico è un po' più complesso da forzare per portarlo via. Il cambio, la gestione della valuta e dei contanti all'estero è sempre un problema, ma i tempi sono cambiati e adesso esistono conti e carte multivaluta che permettono di risparmiare non poco e di camminare senza avere i pacchi di banconote in tasca. Questi non sono annunci finanziari, prima di aprire un conto qualsiasi leggete bene tutte le varie righine piccole, tutte le clausole e i contratti e ragionateci su. Io ho usato due conti multivaluta, Revolut e Wise. Entrambi hanno una carta di debito che si può mettere nel wallet dei telefonini e la relativa carta fisica. Fate in modo di avere sempre anche la carta fisica attiva e con voi. Potete mettere nei conti degli euro con un normale bonifico, con Revolut anche con una transazione direttamente con Apple Pay o Google Pay. Poi, quando volete voi, potete comprare la valuta del paese dove state andando, avere il conto in quella valuta. Revolut, ad esempio, ha tariffe migliori nei giorni della settimana e non nel fine settimana. A questo punto, nel paese di destinazione, pagate con la carta direttamente nella valuta del paese, senza ulteriori costi di cambio. Gran cosa. Con la stessa carta agli ATM potete prelevare per le spese piccole da fare in contanti. Chiudo davvero con una chicca da pochi soldi per chi va in posti senza bidet. Si mette al posto del tappo di una bottiglietta di plastica e una fessura permette, schiacciando la bottiglietta, di avere un getto d'acqua comodo per lavarsi come su un bidet. Il simpatico nome ve lo faccio scoprire nelle note dell'episodio. Avevo pensato di non mettere tip, ma qui vi do due dritte facili e veloci. Comprare un ebook reader e riempirlo di libri per voi voraci della lettura costa molto meno che mettere in stiva una valigia piena di libri ed è molto più comodo e leggero da portare in giro. Usare il telefono come schermo per vedere video o film in condizioni di necessità tenendolo a mano è improponibile. Un cavalletto è meglio, ma lasciarlo da solo mentre vi allontanate per farvi un selfie è un attimo che vi serve un telefono nuovo e anche un cavalletto nuovo. Se vi piacciono le foto fatte dal drone, ecco, informatevi prima se potete farlo volare, che ormai sono più i posti dove non si può di quelli dove è possibile. Oggi niente attualità, ma una specie di puntata nella puntata, visto che era già lunga, per annunciare un cambiamento abbastanza grande che sto progettando da un po' per la gestione della community che chiacchiera e si confronta quotidianamente su Telegram. Siamo diventati molti in valore assoluto, sicuramente meno se contiamo le utenze attive. Si parla di un sacco di cose, spesso gli argomenti si mischiano e tenere tutto in una grande massa diventa davvero poco gestibile. Inoltre non c'è modo di filtrare in modo furbo le notifiche ed è troppo facile passare dal gruppo a un contatto diretto nella vita privata delle persone. Ho già bisticciato per questo con più di un ascoltatore. Per questo motivo la prima notizia è che il gruppo Telegram verrà chiuso, ma ovviamente verrà aperto un nuovo spazio dove chi vorrà potrà spostarsi con uno sforzo davvero minimo. La nuova piattaforma già configurata è pronta è Slack, usata da molte aziende per la comunicazione aziendale. Rispetto a Telegram ha innegabili vantaggi. Alla divisione in canali tematici, così da tenere divisi i discorsi per categoria, ma i limiti degli argomenti resteranno sempre gli stessi, si parla solo di tecnologia o comunque di discorsi afferenti al podcast. La divisione in canali è fatta molto meglio di quella di Telegram per topic. Ogni volta che qualcuno scrive un messaggio si deve rispondere in un thread e lo si segue in modo tale da seguire solo gli argomenti che effettivamente interessano. Si può anche decidere di non iscriversi proprio a un certo canale evitando del tutto certi argomenti. Ci sarà un canale dedicato agli abbonati da 5 euro mensili o più con contenuti extra e la mia partecipazione più attiva, quindi fatevi avanti una volta che siete dentro oppure abbonatevi. Le notifiche sono molto più personalizzabili, si può decidere per ogni canale se e come essere notificati. Si può anche definire un orario durante il quale le notifiche non arrivano proprio. Per iscriversi serve una mail e non il proprio numero di telefono. La mail non è resa pubblica ai partecipanti del gruppo, la vedrò solo io come amministratore e non la userò per nessuno scopo. Slack si può usare su mobile, su web o con le app per desktop, quindi ovunque. Unico vero limite è che con la versione gratuita saranno accessibili solo i messaggi degli ultimi 90 giorni, ce ne faremo tutti una ragione. Il piano che ho pianificato è questo, il gruppo su Slack è già disponibile per la registrazione al link pilloledibitcoin.primadelete/slack, S-L-A-C-K. Come per Telegram, una volta fatto accesso, è necessaria una presentazione, questa volta tramite un form. Non viene chiesto nessun dato personale, ma la compilazione è obbligatoria. Se non si risponde, l'utente viene bloccato. Per chi è appena entrato nel gruppo Telegram e ha appena fatto la sua presentazione, abbiate pazienza, sono solo pochi minuti. Il gruppo su Telegram diventerà di sola lettura da inizio luglio e provvederò a scrivere messaggi di avviso almeno settimanalmente. Dalla stessa data il permalink pilloledibitcoin.primadelete/telegram punterà a Slack. A fine 2025 direi, se non ci sono delle cose strane, il gruppo Telegram sarà cancellato. Spero abbiate la pazienza di passare a Slack, lo sforzo ve lo garantisco è davvero minimo. Se non vi va mi dispiace, ma la migrazione non è trattabile e tenere due canali attivi non è sostenibile. Grazie per la pazienza e ci si legge da quelle parti lì. Questa puntata di pillole di bit lunghissima è giunta al termine. Vi ricordo che se ne può discutere nel nuovo gruppo Slack e che tutti i link e i riferimenti li trovate sull'app di ascolto del podcast o sul sito. Ovviamente non serve prendere appunti. Io sono Francesco e vi do appuntamento a tra due lunedì per una nuova puntata del podcast che se siete iscritti al feed o con una qualunque app di ascolto vi arriva automaticamente. Lunedì prossimo è festa e come sempre se il lunedì è festivo il podcast non esce. Se volete partecipare alla realizzazione della puntata speciale di Pillole di Bit Stories c'è ancora molta strada da fare, andate su pilloledibitcoin.primadelete/sostienimi, fate la vostra parte e se a fine mese il cerchio delle donazioni si riempie realizzerò la puntata speciale. Grazie per avermi ascoltato anche se la puntata è stata enorme. Ciao ciao!